Atariteca ha un nuovo sito, www.ataritecapodcast.it.
Quando i brividi fanno affiorare i rimorsi per quello che ci si è lasciati alle spalle, sottolineando che sta arrivando almeno in una parte d'Italia il freschino e calzare l'infradito diventa molto difficile, ecco che arriva Atariteca Podcast, il blister di pillole di videogiochi capace di inchiodarvi alle vostre poltrone, alle vostre passeggiate con AirPod, ai sedili delle vostre automobili per permettervi di riflettere sulla fuggenza del momento e sul fatto che manchino almeno altri 6 mesi prima di riuscire a calzarle di nuovo quelle dannate infradito. Chi vi dice queste banalità su Spreaker è l'omone. Voi siete i benvenuti, partiamo, sigla!
Gaming che ti rendono giovane!
Good morning Atariteca! Anche quest'anno, come ormai ogni anno accade a furor di internet, casca l'anniversario di qualche bel gioco. Riguardo ad alcuni di questi, probabilmente vi martellerò a suon di appelli sul gruppo Telegram di Atariteca. Di altri forse non avrà voglia di parlarvi nessuno. Troppo vecchi e troppo poco mainstream per essere anche solo accennati, ma a quel punto entrerò in gioco io. Forse è il caso di questo James Bond 2, codename Robocod, divertentissimo videogioco che ha segnato la storia mia e dell'amiga, e come potrete sentire da qui a breve, non sono proprio riuscito a dimenticarmelo, Un sentito grazie agli amici della Lega dei Videogiochi, i cui link sono tutti in descrizione. Un sentito grazie anche più grande a Giuseppe Serlupi e a Cassa Corporation per i saporiti caffè che hanno offerto per supportare il podcast su ataritecapodcast.it. Un grazie preventivo a coloro che hanno un account iTunes e vorranno lasciarmi qualche stellina. Andiamo! C'è stato un bel periodo per tutti gli anni 90 in cui Chris Sorrell era The Man. Credo che la parola vincitore non descriva pienamente quello che ha vissuto Sorrell in quel decennio. Certo, ha conosciuto il successo di critica e di pubblico fin dal suo videogioco d'esordio, James Bond, Underwater Agent, no? Vi ricordate? E poi, ovviamente, c'è stato anche Medieval che lo ha reso immortale ai più, ma non è solo questo. Chiunque faccia videogiochi sogna il successo, ma chi ottiene il successo sogna di avere quello che aveva Chris Sorrell, ovvero il rispetto di un'intera generazione. Ovviamente lui non era una celebrità, era il tizio che lavorava all'ombra dei videogiochi di successo. E vi assicuro che qualsiasi videogioco di successo negli anni 90 intimamente voleva essere stato creato da lui. Non era necessariamente un uomo ricco e potente, erano i suoi giochi fighi a rendere ricchi e potenti quelli che li producevano, no? Non è quindi difficilissimo capire perché negli ultimi anni Chris Sorrell si sia un po' trasformato nel proverbiale anziano che urla alle nuvole, quando il suo tentativo di finanziare un Kickstarter per un James Bond 4 è fallito miseramente in circostanze poco chiare. Adesso Chris è un signore arrabbiato col mondo, perché il mondo è andato avanti senza di lui. Oh, ragazzi, e sarei indispettito anch'io, figuriamoci lui che ha fatto James Bond 2, codename Robocod, che aveva soltanto 20 anni.
E ho detto che noi le uova alla cacca non le abbiamo. Se lei... Perdinci ha ragione, noi dovremmo averle. Non dovrei stare qui ad ascoltare lamentele, dovrei stare a farle insieme a voi. Il buon Dio ci fa invecchiare per una ragione: acquisire saggezza per trovare difetti in tutto ciò che ha creato.
Nato nel Derbyshire, Chris Sorrell ha fatto molta strada nel mondo dei videogiochi, contribuendo alla creazione di franchise famosi in tutto il mondo come Medieval e James Bond. Ma c'è un titolo a cui Sorrell rimane inesorabilmente legato a ormai 30 anni dalla sua uscita: James Bond, codename Robocod. Pubblicato originariamente nel 1991, questo platform 2D molto carino, colorato e incredibilmente giocabile, è uno di quei giochi iconici che continuano ad essere rilasciati periodicamente in qualsiasi formato. L'ultimo porting a me noto è per la console Switch di Nintendo, per dire. Il suo creatore, Chris Sorrell, appunto, entra nel settore alla tenera età di 16 anni, collaborando con il programmatore Steve Buck, pensate, dopo averlo incontrato per caso in un negozio di computer. Steve stava cercando un artista bitmap per aiutarlo in un nuovo gioco, ed io ero super ansioso di ottenere il mio primo esordio nel settore, ricorda Sorrell. Successivamente Steve Buck decide di fondare la software house Vectordin e nell'arco di un anno i due si trovano a lavorare gomito a gomito su numerosi progetti.
Ecco, lo scopo è di progettare un valido esperimento per osservare lo spettro prodotto dalla collisione della materia oscura nello spazio.
La materia oscura, ci servirà una torcia. Era solo una battuta.
Sono io il capo, le battute le faccio io.
Scusa, fai pure la tua battuta.
Ti sembra questo il momento?
La nostra è una ricerca seria che richiede la massima concentrazione.
Capito. Allora mettiamoci sotto d'impegno.
Non contento di lavorare esclusivamente sul lato grafico delle cose, Sorrell vuole essere coinvolto più intimamente nella progettazione e nella creazione dei videogiochi. Così si guadagna la libertà di creare un suo proprio progetto, a cui conferisce il nome in codice di Guppy. Al tempo, Vectordin lavora in stretta sinergia con l'editore Millennium Interactive e i due soggetti sono diventati così inseparabili da essere indistinguibili. Così, visto che il team di Millennium è composto da sole 3 o 4 persone e non esiste chi sviluppa il software internamente, Chris si unisce al gruppo e condivide le sue idee. È lì che il suo fantomatico progetto riceve il suo nome iconico. L'amministratore delegato di Millennium, Michael Hayward, ha quest'idea che molti ritengono così brutta da sembrare buona: ribattezzare il protagonista del gioco come James Bond. E tutti hanno semplicemente detto sì, visto che lui era un bel direttore, un bravo direttore, un santo.
Quando diceva puttana e vecchia stronza, lei alludeva a sua moglie, vero?
Sì! Come ha fatto a indovinare? Io tutti i giorni...
Sì, è vero, signor direttore. Tutti i giorni all'entrata e all'uscita lui dice a sua moglie vecchia stronza e...
Puttana!
Puttana.
Lei gioca a stecca?
Io sì.
Sabato sera a casa mia.
Tutti!
È un bel direttore!
È un direttore! È un santo direttore!
Sì, una meravigliosa persona!
È un santo,
eh! Apostolo! Evviva il nostro direttore!
Evviva!
Evviva!
Rilasciato nel 1990, James Bond Underwater Agent riscuote un indiscusso successo. Ci sono pochissime aspettative intorno al gioco e i risultati ottenuti rendono tutti molto felici, contenti e soprattutto ben disposti verso un sequel. James Bond 2 quindi prende subito il largo e Sorrell lo governa con mano salda, scegliendo di continuare sul tema della parodia e mixandolo insieme al desiderio di creare un platform più puro, colorato e tecnicamente ambizioso. Ora che conosce abbastanza bene l'Amiga, egli stesso inventa il suffisso del gioco, Robocod, probabilmente perché aveva visto di recente il classico di Paul Verhoeven. Quel titolo sembrava perfetto, anche perché sarebbe stata un'opportunità per ricostruire da capo un nuovo James Bond. Una premessa ridicolmente appropriata per creare questo nuovo gioco.
Gettala. Vivo o morto, tu verrai con me.
Nonostante il successo della prima avventura di James Bond, Vectordin è ancora un piccolo studio e Sorrel lavora in un ambiente di lavoro tutt'altro che desiderabile. L'intera azienda fondamentalmente risiede nella camera degli ospiti di Steve Buck e successivamente si sposteranno in un ambiente più grande, ma tutt'altro che gradevole. Un edificio semipermanente con pannelli di legno e senza riscaldamento o acqua calda. Sicuramente il posto meno confortevole dove stare d'inverno. A differenza del primo capitolo, Robocod è un platform tradizionale. Chris Sorrel, appassionato giocatore e grande fan dei platform, ha giocato ossessivamente a Miner 2049 sul suo Atari 8-bit e altrettanto ha fatto sul suo Commodore 64 con Ghost and Goblin, Monty on the Run e soprattutto Thing on the Spring. Naturalmente anche Rainbow Island e Great Jana Sister, sua amica, avevano ricevuto la stessa attenzione. Tutti questi giochi, insieme al tempo trascorso in sala giochi, giocando a Donkey Kong, Donkey Kong Jr., Ghouls and Ghosts, hanno di fatto influenzato la lavorazione di Robocod. Tuttavia, nel periodo in cui sta lavorando al primo James Bond, Chris Sorrel si compra un Mega Drive e si innamora di Mickey Mouse Castle of Illusion e scopre anche Mario su Super NES. In particolare Super Mario World diventa il suo gioco preferito e a quel punto il nuovo percorso di Robocod è praticamente segnato. Prende in prestito cose da tutti questi titoli e riesce a non copiare direttamente da nessuno. Nonostante la sua fissazione per i platform su console, il sistema principale di Sorrel è senza dubbio l'Amiga. Avendo affinato le abilità di codifica negli anni precedenti, si sente estremamente sicuro a lavorare sul popolare computer di casa Commodore. Il Robocod viene rilasciato durante quella che probabilmente è l'era d'oro della piattaforma, il 1991. Anno in cui l'Amiga 500, più economico, vende alla stragrande e gli sviluppatori hanno ormai capito già da un bel po' che è meglio creare su Amiga ed esportare su Atari ST piuttosto che viceversa. Sebbene sia preoccupato di rendere la versione Amiga migliore di tutte, Sorrel è ben consapevole di quanto sono importanti i porting, soprattutto quello su Mega Drive. Come nel caso del primo capitolo, Electronic Arts si è fatta avanti per pubblicare Robocod su Sega Mega Drive e questa versione viene quindi sviluppata in parallelo con quella Amiga. Il nostro rapporto con Electronic Arts era certamente un po' strano, ricorda Sorrel. Underwater Agent è stato il primo gioco per Mega Drive ad essere sviluppato in Europa ed è stato prodotto velocissimamente su Mac, usando un kit di sviluppo unico nel suo genere. Robocod, invece, è stato più semplice. Usando sempre lo stesso dev kit, avevamo anche un programmatore dedicato alla versione Mega Drive, Simon Peasley, che ha aiutato con i boss e con l'introduzione del gioco. Gli aggiornamenti venivano poi trasmessi di notte agli uffici di Electronic Arts in California tramite un modem da 28.000 kilobauds. Ah, che romanticismo! Robocod avrebbe trovato la sua strada anche in altri formati del periodo, tra cui il Super NES, il Game Gear e lo sfortunato Commodore CD32, ma Sorrel non era coinvolto in nessuno di quei porting.
Tutte le altre versioni del gioco sono state sviluppate o commissionate direttamente da Millennium,
afferma.
Mi è sempre dispiaciuto non aver avuto la possibilità di lavorare sulla versione per Super NES. Sarebbe stato fantastico inserire alcuni espedienti con il Mod 7.
Sorrel si considera estremamente fortunato di aver potuto lavorare con il compianto Richard Joseph, non solo sulla musica del suo gioco, costruita attorno ad una variazione contagiosamente orecchiabile dell'iconico tema di Robocop, ma anche sulla colonna sonora delle altre uscite di James Bond. Il compianto Richard Joseph, lo ricordo per gli Atari Tecari, rimarrà sempre impresso nella nostra memoria come il sergente Bilko. Se non ricordate, andate a recuperare la puntata numero 48 dedicata a Cannon Fodder. Sorprendentemente, il capitolo più famoso di James Bond è stato realizzato in soli 9 mesi. Ma nonostante questo, Sorrell è fermamente convinto che anche se potesse rimetterci le mani sopra, cambierebbe poco o niente di quello che è stato fatto.
«Casomai mi sarebbe piaciuto renderlo un po' più grande», dice, «con più abilità, più diversità di gioco, più profondità». Il tipo di cose che mi entusiasmavano in Super Mario World. Mi stupisce ancora il pensiero di come siamo riusciti a crearlo così bello e in così poco tempo. Non solo usando strumenti rudimentali, spesso anche autocreati, ma anche in spietato linguaggio assembly, su una piattaforma con una minuscola frazione della potenza di uno smartphone moderno.
Tutto qui, l'esperimento. Una linea su quello schermo.
Sì, ma la cosa più bella è capire quello che rappresenta quella linea. L'essere riusciti a completare la procedura significa che sulla Luna esistono realmente degli oggetti creati dall'uomo. Peraltro abbandonati lì da una specie che solamente 60 anni prima aveva inventato l'aeroplano.
Ah sì, e che specie è?
RoboCop è anche noto per essere uno dei primi videogiochi a presentare un product placement. Le barrette di cioccolato Penguin McVitie compaiono nella intro e durante il gioco, nonostante le riserve iniziali di Sorrell che spiega:
«Non ricordo se fosse un accordo siglato che dovevamo assolutamente implementare o un forte suggerimento per qualcosa che dovevamo includere, ma in ogni caso era qualcosa di cui non eravamo esattamente entusiasti».
Fortunatamente, incorporare delle barrette di cioccolato in un set zeppo di caramelle non è stato un grosso problema. Era un dettaglio che si aggiungeva alla stravaganza generale del gioco. Al momento del rilascio, RoboCod ha ricevuto elogi quasi unanimi. L'impresa della sua creazione ha dell'incredibile se si mette a confronto l'enorme squadra di Nintendo che aveva prodotto Super Mario World con l'umile gruppo di Sorrell. Il suo successo porta immediatamente a uno spin-off a tema track and field con il nome di Aquatic Games prima che iniziassero i lavori del capitolo finale della trilogia, James Bond 3 Operation Starfish, che uscirà nel 1993 e che mostrerà chiaramente l'influenza di Sonic. Dopo di lui, la prossima mossa di Sorrell fu geografica, poiché lasciò Vector Dean e si trasferì dal Derbyshire a Cambridge per lavorare direttamente per Millennium.
Abbiamo lavorato un po' su James Bond 4, The Curse of Count Piracula, ma alla fine abbiamo accantonato. Sono stato abbastanza fortunato da avere un'altra di quelle opportunità di libera creatività che ho subito colto al volo ed ho inventato Medieval, uno dei titoli più popolari per PlayStation 1.
Questo gioco d'azione in 3D ha tratto una buona dose di ispirazione da Ghouls and Ghosts di Capcom, uno dei preferiti di Sorrell. Mentre il secondo capitolo di James Bond è stato ripubblicato in vari formati nel corso degli anni, nel 2013 sembrava proprio che l'agente Bond avrebbe avuto una possibilità di resurrezione e tale opportunità avrebbe coinvolto il suo stesso creatore. Una campagna Kickstarter venne avviata dal detentore della proprietà intellettuale, GameWare, e Sorrell venne reclutato per dare una certa credibilità al progetto. L'impresa però venne annullata prima che si avvicinasse al suo obiettivo finanziario finale, quello di 100.000 sterline, e ha chiaramente lasciato l'amaro in bocca a Sorrell. Lui doveva essere il direttore creativo, ma presto divenne chiaro che l'iniziativa avrebbe fallito. Per rendere le cose ancora più confuse, proprio nello stesso momento in cui il Kickstarter di GameWare andava online, System 3 annunciava che avrebbe pubblicato un remake di RoboCod per le console moderne.
Non ho mai avuto alcun coinvolgimento con System 3 riguardo al loro riavvio di Robocod.
Ammette Sorel.
Sospetto che stessero solo cercando di sabotare la campagna Kickstarter di Gameware, probabilmente anche usando l'intera faccenda come cartina tornasole per decidere se valeva la pena scommettere sul franchise o meno.
In questo giovedì di inizio ottobre si è parlato dei 30 anni di James Bond 2, codename Robocod, della folgorante carriera del suo autore, Chris Sorel, e di quanto se la sia presa malissimo per il mancato decollo di James Bond 4. Atariteca, il podcast che anche quest'anno non riesce mai, ma dico mai, a rientrare nei 20 minuti, finisce qui. L'appuntamento è per la prossima settimana. Stesso imprescindibile giovedì. Se vi è piaciuta questa puntata potete fare una cosa incredibile, cioè lasciare un commento su Spreaker. Potete lasciare un commento nel gruppo Telegram. E se vi è piaciuta tanto, ma proprio tanto, potete lasciare delle stelline su iTunes oppure offrirmi un caffè su ataritecapodcast.it. L'omone vi ringrazia e vi saluta con la solita flemma autarchica. A giovedì!